tranquilli. Allora, oggi incomincio a svolgere la parte del corso che riguarda le fonti. Il libro di testo arriva lunedì, ma io per consentirvi di studiare, di leggere, di informarvi nel frattempo, nel pomeriggio, nel limite in cui trovo il tempo tra un esame e l'altro, metto in rete il capitolo corrispondente, che sarà il capitolo 6, le fonti in generale. E vi metto anche l'introduzione del manuale, che vi prego di leggere, perché contiene alcune informazioni, alcuni dati che poi vengono richiamati in questa serie di lezioni. Sì. Il mio sito centrate o attraverso l'università o se no il solito www.robertobin, scritto così non serve niente, ma insomma .it. Vi troverete, devo ancora farlo, la pagina del corso di quest'anno e vi metterò i link e varie cose che vi servono, tipo questi capitoli che saranno in rete finché non arriva il manuale, e nonché anche la trascrizione delle lezioni, tenendo presente che saranno in un formato MP3 piuttosto compattato, per cui circa 2 mega per lezione, che non semplicissimo da scaricare e non bellissimo come suono, ma qualcosa resta. Allora, fonti del diritto. Cosa sono le fonti del diritto? Questo è un problema di definizione, ma prima di affrontare il problema di definizione vorrei che vi fosse chiaro perché sia importante conoscere le fonti del diritto, quale sia il bisogno che ha un giurista di distinguere ciò che è fonte da ciò che non è fonte. Qualche settimana fa, per esempio, i telegiornali hanno dato una notizia che chi la dava non aveva capito. Capita quasi sempre con i giornali. E la notizia per cui il governo sul problema delle intercettazioni telefoniche, caso Fazio, tutto lo scandalo bancario che ne è conseguito, il governo aveva deciso di trasformare un decreto legge, uno schema di decreto legge, in un disegno di legge. E i giornalisti unanimi hanno detto: da domani non ci sarà più possibilità di fare intercettazioni telefoniche abusive. E invece è una scemenza. Perché mentre il decreto legge sarebbe stata una fonte e il giorno dopo l'emanazione sarebbe stata obbligatoria per i cittadini, un disegno di legge è solo l'inizio di un procedimento parlamentare che un giorno forse diventerà legge e allora fonte. Capite? È una bella differenza. Perché il primo obbliga le condotte, il secondo no. Il primo ha effetti giuridici, il secondo no. E allora su questo crinale si gioca una partita fondamentale, iniziale, per un giurista. La circolare del ministro è fonte oppure no? Se voi conoscete o siete dipendenti della pubblica amministrazione, interrogate, nel caso che lo siate voi stessi, su questo problema. La circolare è una fonte del diritto? Fate l'esperimento e il 100% dei funzionari pubblici vi risponderà: ma certo, anzi, per funzionario pubblico la circolare del ministro è il massimo della fonte, ma sbaglia, perché la circolare del ministro non è fonte del diritto. E cosa cambia? Cosa cambia se è fonte o non è fonte? È semplice, che con una fonte del diritto si va davanti al giudice ed è come andare con un assegno in banca. La fonte di diritto si applica nel giudizio. Se invece la circolare non è una fonte del diritto, non si applica di fronte al giudice, il giudice se lo infischia. Capite che questo diventa un problema molto delicato per un giurista, e non è un problema semplicissimo, che forse vi parerà un po' strano, ma è così. Non è un problema semplicissimo perché ciò che è fonte e ciò che non è fonte dipende da una serie di operazioni di definizione. Partiamo dalla definizione normale, quella che trovate su ogni manuale da almeno 100 anni. Dice il vostro manuale, ne sono sicuro, quasi sicuro, è un po' che non lo leggo, ma ne sono sicuro, che le fonti del diritto sono atti o fatti. Questo è il primo elemento. Abilitati dall'ordinamento giuridico. Secondo elemento. Terzo, a produrre effetti giuridici. Questi sono i tre elementi di cui si compone questa definizione, tre elementi linguistici, ognuno dei quali va accuratamente esaminato per riuscire a capire come funziona. Atti o fatti. Queste sono categorie generali del diritto. Se io tiro un pugno a un amico, che smette di essere amico, è un atto o un fatto? Perché? È un atto o un fatto? Vedete, siete già in... Lui si incavola comunque, non è il primo problema che si ponga se sia un atto o un fatto, ma è un fatto giuridico. È un fatto giuridico, nel senso che è un comportamento materiale da cui derivano conseguenze giuridiche, anche fisiche certe volte, ma giuridiche nel senso che lui può recuperare le armi, chiedermi i danni e così via. Ma non è fatto, non è stato compiuto per l'obiettivo tipico della produzione di quelle conseguenze. Se voi andate davanti all'ufficiale di Stato civile e dite fatidico sì, quello non è più un fatto giuridico, quello è un atto giuridico. Se dite no e lei o lui vi tira uno schiaffo, quello è un fatto giuridico. Siete comunque di fronte a uno Stato, di fronte all'ufficiale di Stato civile vestiti in maschera, uno di bianco e l'altro di nero, e col mazzolino di fiori e tutti i genitori commossi intorno che piangono, ma in un caso il sì è un atto giuridico perché viene pronunciato esattamente per quell'effetto giuridico. Nell'altro lo schiaffone, conseguente al no, non è un atto giuridico perché non è riconosciuto come un comportamento abilitato dall'ordinamento a produrre effetti giuridici. Quando si parla di fonti, qui si ha di fronte immediatamente una bella differenza. Un classico atto giuridico è la legge. Perché un atto giuridico? Ma perché la legge incomincia con un disegno di legge che deve essere presentato dal governo, da un parlamentare, dalle regioni e così via, poi lo vedremo analiticamente. E questo disegno di legge deve essere, avere una certa forma, presentato in una certa veste, in un certo ufficio. Da quel momento inizia un lungo procedimento che serve a formare un atto finale che si chiama legge. Un atto che serve per produrre effetti normativi. Quando parliamo di fatto giuridico, parliamo... Il primo esempio che ci viene in mente è la consuetudine. Cos'è una consuetudine? Ma sostituire un comportamento tradizionale, un comportamento tenuto spontaneamente dalla gente e a cui la gente attribuisce un valore giuridico. Questo è apparentemente semplice, ma è una cosa di una complicazione enorme. Per esempio, si narra, io non ho mai assistito allo spettacolo, che i contadini del Mantovano, per vendersi la lacca, si sputassero sulla mano e poi sciac, che schifo, e si stringevano la mano e consideravano che in quel momento il contratto era stipulato. Cioè quella stretta di mano con relativo sputo era un comportamento destinato a produrre obblighi e diritti in capo ai due sputanti, detti contraenti. Questa era una consuetudine che risaliva prima dell'AIDS, ma risaliva parecchio ancora prima. L'AIDS non si è più su. Trasmette così, però, ma nel Mantovano non lo sanno. Nella nostra società le consuetudini sostanzialmente non esistono più. Nella nostra società. Nelle società antiche le consuetudini erano il massimo del diritto, la legge dei padri, quella legge dei padri che era filtrata tramite il comportamento ripetuto nelle generazioni e nessuno sapeva chi avesse compiuto il primo comportamento, perché non è un atto, non era un atto produttivo di conseguenze giuridiche, deliberato e autorizzato a produrre conseguenze giuridiche, è semplicemente stato un uso consuetudinario, una prassi seguita dalla collettività a cui la collettività attribuiva un significato. Molti dei riti matrimoniali nascono da consuetudini, nel senso che sono prassi seguite da quella tribù da innumerevole tempo. Di solito non si sa mai quando si è spuntata la consuetudine. Nel nostro ordinamento le consuetudini si sono quasi interamente perse, nel nostro ordinamento, ma già per esempio nell'ordinamento di common law, nell'ordinamento inglese, le consuetudini sono ancora forti. Perché? Ma per un semplice fatto, che noi siamo nell'Europa continentale vittime di scossoni istituzionali continui. La rivoluzione francese, i moti del 48, le guerre mondiali, la fine della monarchia, l'arrivo della repubblica, eccetera, e questo ha prodotto continue interruzioni delle prassi giuridiche e la sovrapposizione di leggi, di atti. L'Europa continentale si è basata sui codici, e i codici sono corpi normativi voluti dal sovrano, fine Settecento, si sono servite ad assorbire le consuetudini, a regolarle, a omogeneizzarle. In Inghilterra questo non è successo. Dopo il 1066, battaglia di Hastings, non è successo nulla di rilevante nell'ordinamento giuridico. E le consuetudini sono tutte rimaste, magari si sono dimenticate, magari non si applicano più, ma sono ancora considerate common law, diritto comune. Diritto della terra inglese, che neanche il re mai ha potuto violare. Capite la diversa radice? Per cui il sistema di common law sono un lascito di un sistema giuridico molto più antico del nostro. La contrapposizione tra loro, che sono un sistema di common law, così come lo è l'America, l'Australia e così via, e noi che siamo un sistema di civil law, di diritto civile, di diritto romano. Diritto romano che ha progressivamente organizzato corpi normativi che si sono sovrapposti sulle consuetudini e li hanno eliminati. Se voi guardate nel codice civile, trovate ancora ogni tanto dei rinvii agli usi. Perché, per esempio, in materia di commercio, gli usi sono riconosciuti. Se andate alle camere di commercio, troverete delle raccolte degli usi commerciali, che sono solo raccolte, come dire, documentarie, non è che siano fonti. Vedremo anche questo profilo. Perché, per esempio, quando uno abbandona la casa in affitto, ci sono alcuni usi che dicono come la deve abbandonare. In alcune parti d'Italia bisogna ridipingere tutti i muri di bianco. Quello che entra li vuole rossi, dipinge la casa di rosso, poi esce e deve dipingere di bianco, quello che entra dice però quasi quasi la vuole rossa e la ridipinge di rosso. Salvo che non ci sia un accordo tra i due di lasciarli quei muri rossi. Questo è regolato da usi, piccoli interstizi. In realtà quando uno lascia una casa generalmente la lascia devastata, ma questo è un uso generale delle Repubbliche Italiane. Però quelli che sono gli usi commerciali possono essere fatti valere in giudizio. Il subentrante oppure il locatario può dire a chi esce e lascia la casa disastrata, no, siccome non c'è una clausola di contratto che ti consente di lasciare la casa disastrata, questa clausola di contratto prevarrebbe sull'uso, tu devi rispettare l'uso, vado alla Camera di Commercio, gli dimostro che c'è un'usanza commerciale in quella zona di lasciare l'appartamento dipinto a fiorellini blu e lui lo deve tenere così. Questi sono i piccoli spazi che hanno ancora le consuetudini nel nostro ordinamento. È chiaro? Poi avete sempre il diritto di interrompere. Questo vuol dire che le fonti fatto nel nostro ordinamento non ci sono? No, perché di fonti fatto nel nostro ordinamento ce ne ha tante, ma sono fonti completamente diverse dalle consuetudini. E questo è un problema piuttosto complicato, che nel vostro manuale spero che sia piuttosto ben spiegato, essendo io averlo scritto, e cercherò comunque adesso di chiarirvi in modo che voi leggiate poi il manuale avendo già la chiave di comprensione. E la chiave di comprensione sta in questo secondo elemento, abilitati dall'ordinamento giuridico. Che cos'è un ordinamento giuridico? Sicuramente qualcuno di voi lo sa. Il sistema, l'insieme delle norme vigenti. Adesso guardate quanto è splendido questo giochino. L'ordinamento giuridico è uguale norme giuridiche. È l'insieme delle norme giuridiche vigenti. Allora, è l'ordinamento giuridico che abilita le fonti, cioè dice quell'atto è una fonte. Okay? Esiste una parte, una sezione dell'ordinamento giuridico che dice quali atti e quali fatti sono fonti del diritto. Questa è la nostra definizione. Fra tutti gli atti e fatti ci sono alcuni che sono abilitati all'ordinamento giuridico e perciò sono fonti. Io spero che qualcuno di voi abbia avuto un professore a scuola che abbia insegnato elementi di logica. La logica per un giurista è il 99% del suo mestiere, no, è il 70% del suo mestiere, il 30% è retorica, che è una parte successiva della logica. Se non avete avuto un professore che vi ha insegnato logica, prendetevi un manuale di logica, Irving Copy, si chiama così, Copy, è un americano dal nome italiano, c'è un secondo autore che è quello che fa la traduzione, non mi ricordo come si chiama, comunque si chiama Copy, mi pare che si intitoli Introduzione alla logica, edizione Il Mulino. È un ottimo manuale per vivere un po' meno da cretini. Cioè è uno di quei libri che serve. È anche divertente perché c'ha una serie di esercizi sorprendenti e per almeno metà, la prima metà, è fondamentale. Vi spiega, per esempio, che cos'è un sillogismo, quali sono i sillogismi veri e quali sono falsi, cioè quali sono le strutture portanti del ragionamento, non solo nostro, ma del computer, per esempio. Dica. Ci sto arrivando, perché questa è una contraddizione logica. Mi sono interrotto per dirvi, attenzione, se uno non ha basi di logica, se le faccia, perché qui abbiamo un primo problema di logica. E il primo problema di logica è, noi le fonti le distinguiamo in base ad alcune norme dell'ordinamento giuridico, un corpo particolare di norme, che adesso vedremo cosa sono, le quali ci dicono quali sono le fonti. E una volta che sappiamo quali sono le fonti, sappiamo quali sono gli atti che possono produrre le norme che vanno dentro l'ordinamento giuridico. Circolo vizioso, petizione di principio, cane che si mangia la coda, struttura ricorsiva. Questa è una classica struttura ricorsiva, molto stretta anche. Abbiamo produzione di norme tramite atti riconosciuti da norme. Queste norme escono dall'ordinamento giuridico, servono per riconoscere gli atti che producono norme che vanno nell'ordinamento giuridico. Sì, ma stanno sempre nell'ordinamento giuridico. Queste norme si chiamano, le studierete in filosofia del diritto, suppongo, norme di riconoscimento. Questa è l'espressione usata da Hart e che è rimasta un po' nel lessico normale. Esiste nell'ambito dell'ordinamento giuridico una componente di norme, una parte di norme che contengono gli elenchi degli atti che producono norme. Volete verificarlo con direttamente? Primo, la Costituzione, portatevela dietro. Non dico in testa, ma almeno in mano. La potete scaricare da qualsiasi sito internet, ve la vendono con lo yogurt dei supermercati, non c'è problema, ma non fate mai l'errore di assistere a una, dico una lezione di diritto senza avere i testi davanti. Chiaro? Diritto costituzionale, Costituzione. Se avete il codice civile, è contenuta anche la Costituzione, avete anche il codice civile. A privato non si va a lezione senza il codice civile, perché non si capisce nulla. Mai. Perché non siete pappagalli che ripetono le cose che sentite, ma siete giuristi che interpretano le fonti, e queste sono le fonti. Voi prendete la Costituzione e andate all'articolo 70, e l'articolo 70 incomincia dicendo la funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere, e poi spiega l'iniziativa legislativa, come discusso il disegno di legge, come le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica, tutto il procedimento. E poi trovate, l'esercizio della funzione legislativa, 76, non può essere delegato, delega legislativa, e dopo c'è il decreto legislativo. Abbiamo tutto un elenco di fonti. Prima della Costituzione italiana, che è del 48, non esisteva la Costituzione vera propria, esisteva lo Statuto, come vedremo più in là. E le norme di riconoscimento, sapete dove stavano? Stavano nelle cosiddette preleggi, nelle disposizioni preliminari al Codice Civile. Codice Civile che è del 41 e che iniziava, io speravo di averlo qua, ma forse non ce l'ho, con un elenco di fonti. Se aprite il Codice Civile nelle preleggi, troverete l'elenco delle fonti e dice, sono fonti di ordinamento italiano, 1, le leggi, 2, i regolamenti, 3, le norme corporative, 4, gli usi, le consuetudini. Elenco di quelle che sono le fonti di ordinamento. Ed era esattamente, e lo è ancora in parte, la norma del riconoscimento. Una delle norme del riconoscimento. Fisicamente, potete toccarla con mano, perché c'è una disposizione che riconosce le fonti. ma è una disposizione dell'ordinamento giuridico. E questo non toglie questa difficoltà logica di accettare un sistema che si mangia la propria coda, no? Un ordinamento giuridico che si alimenta di norme prodotte dello stesso ordinamento giuridico. È una struttura logica che ci disturba un pochetto. E non a caso.
Non a caso, per questa ragione.
Legislatore. Qui voi vedete un primo elemento importante da capire, e cioè che l'ordinamento giuridico è una realtà a sé stante, indipendente, è una costruzione quasi mitologica e metafisica. Non c'ha un inizio né una fine, e si alimenta a se stessa. E come si produce? Come si crea? Com'è possibile questa cosa? Come si può accettare di avere una struttura che alimenta se stessa e non c'ha apertura all'esterno? La risposta è abbastanza semplice. La risposta sta nel teorema di Gödel. Qualcuno di voi ha studiato a scuola Gödel? Esistono anche delle scuole in Italia, complimenti. Gödel era un matematico, diventato pazzo come tutti i matematici, il quale aveva dimostrato con strumenti matematici il teorema dell'incompletezza, e cioè il teorema per cui un sistema formale come la matematica non poteva dimostrare se stesso. Nel senso che tutti i sistemi formali, e il diritto è un sistema formale, sono dei sistemi incompleti, perché non possono spiegare da che cosa derivano. Da che cosa deriva l'ordinamento giuridico? Da eventi storici, non da eventi giuridici. Se noi vogliamo capire qual è il nostro ordinamento giuridico italiano, possiamo risalire tramite norme alla Costituzione. Ma la Costituzione non nasce da un atto giuridico. La Costituzione nasce da una rottura dell'ordinamento. Quando hanno preso Mussolini e mandato via a calci, e quando l'Italia è stata occupata, e quando poi è stata liberata, e quando le forze della lotta partigiana si sono riunite e hanno fatto un accordo col governo del re, e quando alla fine sono andati a un voto per l'Assemblea Costituente, questi sono eventi storici, non eventi giuridici. E sono quelli che poi hanno innescato questo sistema che si autoalimenta e continuerà a autoalimentarsi finché un evento storico non lo taglierà. E quello che si chiama normalmente rivoluzione e che si chiama anche nella teoria giuridica rivoluzione. La rivoluzione per i giuristi è un evento esterno al diritto, profondamente illegale, perché rompe il vecchio ordinamento, con cui improvvisamente, per questioni che i giuristi non esaminano, non studiano e ufficialmente non interessa loro, un ordinamento cessa di esistere e inizia un nuovo ordinamento. Esisteva un ordinamento del Reich tedesco, un bel giorno, bellissimo giorno, ha cessato di esistere ed è spuntato tramite un processo tutto non giuridico, di cui una tappa era anche il processo di Norimberga, che era una farsa di processo, nulla a che fare col diritto, è spuntato un nuovo ordinamento che si è imposto per la forza dei fatti. Gli ordinamenti giuridici hanno un elevato formalismo nelle loro alimentarsi, norme che producono norme, ma nascono da fatti illegittimi, non da fonti fatto, da fatti illeciti, da atti di violenza spesso, da stragi, da guerre civili, da colpi di Stato. Da tutto questo, che sono eventi storici fuori dal diritto e contro il diritto, nasce l'ordinamento giuridico. Capite? E una volta che è nato l'ordinamento giuridico, prende questo suo aspetto così asettico di circolo continuo che alimenta se stesso. Noi non possiamo spiegare con le categorie del diritto quello che è la premessa dell'ordinamento giuridico. Quando studierete in filosofia del diritto Hans Kelsen, ricordatevi di questo, perché la sua teoria pura del diritto si basa su questo tipo di constatazione, è che un ordinamento giuridico ha alle sue spalle un fatto, che lui chiamava norma fondamentale, Grundnorm, che non si giustifica con le tecniche del diritto, sta priva del diritto, sta fuori del diritto. Dopodiché, all'interno di questo ordinamento, tutto prende questo aspetto formale. Abbiamo una sezione dell'ordinamento giuridico che si chiamano, è composta da norme di riconoscimento, che elenca le fonti del diritto, e queste fonti del diritto sono gli atti e fatti abilitati dalle norme di riconoscimento a produrre effetti giuridici, che è la terza parte di questa definizione così non semplicissima. Le norme di riconoscimento sono norme giuridiche prodotte da una fonte. Diciamo, la fonte è una metafora, e anche questo è significativo. Il diritto, come voi imparerete, spero presto, ha una terminologia tecnica molto raffinata e molto precisa. Tanto è vero che i non giuristi, del ministro Castelli, considerano i giuristi dei pagliacci perché parlano un linguaggio incomprensibile, come se invece parli con il fisico capisci tutto. I giuristi sono 2000 anni che ti parlano addosso e hanno elaborato un linguaggio che è fortemente sofisticato, perché è fortemente preciso e tecnico. Ma ogni tanto hanno delle metafore. Fonte del diritto è diventata una parola tecnica, ma è una metafora, la fonte è una fonte. E questa idea che c'è uno zampillo che produce continue norme, uno zampillare continuo nella vasca da bagno che si chiama ordinamento giuridico. È una metafora. Le norme di riconoscimento sono poste da atti dell'ordinamento giuridico. Arriveremo a capire la distinzione tra atti e norme giuridiche, perché quello è un ulteriore passaggio. Ma adesso andiamo avanti, se non ci sono altre domande, fatemele. Certo, è la prima della Costituzione.
Esatto, io prima della Costituzione, essendo ancora oggi in vigore, secondo me sarebbe necessario, diciamo, per la Costituzione, aggiungere un po'
la sua osservazione è molto acuta, ne parleremo a lungo di questo fenomeno. Pensate che noi abbiamo una Costituzione nata dalla lotta al fascismo, ma dei quattro codici fondamentale, cioè quattro codici, civile, procedura penale, in epoca post-costituzionale, l'unico che è stato rifatto è quello di procedura penale. Noi abbiamo ancora il codice fasciste, da cui la Corte Costituzionale ha espunto norma per norma le norme sulla razza, per esempio. No? L'aborto non era una violenza al diritto alla vita che non era riconosciuto, ma alla razza, ai diritti della stirpe. Abbiamo ancora il codice civile e abbiamo ancora il codice procedura civile di quell'epoca. E questo è una cosa che prima o poi dobbiamo riuscire a capire. Però un passo alla volta. Ha ragione lei, abbiamo una cosa strana, e c'è un elenco delle fonti che non comprende la prima delle fonti, come vedremo, la Costituzione. Ma poi vedremo che questa cosa si spiega con alcuni accorgimenti. Allora, facciamo pausa caffè. Io rispetto questa